Capitano!
Grida Michael dalla postazione radar del ponte di comando.
Capitano, li vedo, sono di fronte a noi!
Si affanna Michael continuando a seguire con lo sguardo quel piccolo pallino verde che lampeggia sullo schermo. Quel piccolo pallino verde non è nient'altro che il segnale di una nave che qualche minuto fa ha chiesto aiuto per via di una non meglio precisata avaria. Del resto non può che trattarsi di una avaria, perché il cielo è limpido, il mare è calmo e i gabbiani cantano pacifici a qualche lega di altezza dal pelo dell'acqua. Eppure c'è qualcosa di strano. Michael nota che davanti a loro non c'è alcuna imbarcazione. Il pallino verde, però, lampeggia ancora. Un'anomalia del radar? Impossibile, pensa Michael. Cos'è che dovrebbe causarla? Il Mayday di qualche minuto prima è stato inviato da una voce umana, anche piuttosto preoccupata.
Mayday, 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 Mayday. Yes, sir, we're about six nautical miles off the Fort Cities, we're on fire.
La cosa strana però è che d'un tratto la chiamata si era interrotta, come se la tempesta avesse sbalzato via la nave in cerca di aiuto. Ma della tempesta, appunto, non se ne vede traccia.
Capitano!
Michael chiama di nuovo il suo superiore, senza però ricevere alcuna risposta. Io sono Andy. Potrei definirmi un curioso cronico e da 7 anni giro il mondo a caccia di storie sorprendenti proprio per andare a colmare questa mia insaziabile sete di nuove informazioni. Questo è Apnea, il podcast settimanale in cui vi racconto proprio quelle storie vissute sulla mia pelle e che più mi hanno colpito. Nel frattempo, il volo AA-1289, partito da JFK di New York, sorvola la nave da crociera su cui si trova Michael, e dopo 2 ore sta per atterrare all'aeroporto internazionale L.F. Wade. Un piccolo aeroportino, in realtà, che sorge su un'isola britannica nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico e che chiunque ha sentito nominare almeno una volta in vita sua. Bermuda. Non giriamoci troppo attorno. Le Bermuda sono famose a livello mondiale per un singolo quanto ingombrante motivo che ormai è penetrato nella cultura popolare contemporanea. E no, non sto parlando dei pantaloncini, ma dell'incubo di chiunque viaggi in o sorvoli quei mari. Il famoso triangolo delle Bermuda. O meglio, delle Bermude, ovvero circa 180 isolette che compongono il relativo arcipelago, la cui capitale è Hamilton, una pittoresca cittadina di neanche 1000 abitanti. Un arcipelago paradisiaco con acque cristalline, ma purtroppo avvolto da un grande mistero. Occorre forse un breve ripasso per chi fino ad ora ha vissuto su Plutone. Dunque, il Triangolo delle Bermude è un'area considerata maledetta, convenzionalmente compresa tra Miami, in Florida, San Juan, la capitale di Porto Rico, e per l'appunto l'arcipelago delle Bermude. Gli abissi di questa porzione di Oceano Atlantico sono un vero e proprio cimitero di relitti. Negli ultimi 2 secoli, una volta varcati i confini del triangolo, centinaia di imbarcazioni commerciali, private e decine di velivoli sono misteriosamente scomparsi nel nulla senza lasciare alcun tipo di traccia. E si ipotizza che questo specchio d'acqua abbia risucchiato le vite di migliaia di persone. Forse non esiste posto sul pianeta Terra che sia stato capace di attirare allo stesso tempo l'interesse di amanti degli enigmi, sostenitori delle pseudoscienze, giornalisti, meteorologi, ingegneri e persino biologi marini. Sì, il Triangolo delle Bermude è diventato una vera e propria leggenda. Sono stati scritti libri, girati film e documentari, condotte inchieste e fornite spiegazioni scientifiche plausibili e a volte anche spiegazioni piuttosto fantasiose, come interferenze geomagnetiche, presenze spettrali, rapimenti alieni, dimensioni parallele e colossali mostri marini, come i calamari giganti o squali con tentacoli mangiaerei. Ma le domande più importanti da farsi in questo caso sono: com'è nata tutta questa storia? Chi è che ha definito i confini del triangolo? Sulla base di cosa? Perché si chiama Triangolo delle Bermuda e non, che so, Triangolo di Porto Rico? E per finire, perché Michael non riesce a comunicare con il suo capitano? Procediamo con calma. Questo lembo di oceano, secondo molti, ha già palesato le sue stranezze più di 500 anni fa. Vi cito una data che tutti conosciamo. 12 ottobre 1492, Cristoforo Colombo è ufficialmente il primo europeo a mettere piede nel Nuovo Mondo. Non sul suolo americano, ma più precisamente in un'isola delle Bahamas, chiamata San Salvador. Bene, per arrivare lì, con tutta probabilità, le caravelle di Colombo dovettero attraversare questo famoso triangolo. E infatti, il 13 settembre 1492, esattamente un mese prima dello sbarco, Colombo annotò sul proprio diario di bordo le seguenti parole.
Oggi, al calare della notte, gli aghi della bussola si sono mossi di mezzo grado verso nord-ovest e al mattino si sono mossi ancora più verso nord-ovest.
Accadimenti sicuramente inusuali, ma di cui nessuno parlò più fino al 1609, quando la Sea Venture, una nave ammiraglia inglese diretta alla colonia di Jamestown in Virginia, con a bordo 150 passeggeri, venne colpita da un uragano e naufragò proprio sulle coste delle Bermuda. Le urla di coloro che erano a bordo non fecero neanche in tempo a raggiungere la costa con la loro eco. Poi, di nuovo, non accadde più nulla fino al 1800, quando per qualche strana ragione gli incidenti cominciarono a farsi sempre più ricorrenti e inspiegabili. Prima, nel 1800, la goletta USS Pickering, in viaggio da Guadalupe al Delaware, una volta entrata nel triangolo delle Bermuda, scomparve nel nulla con 91 passeggeri a bordo. Poi, nel 1814, la nave da guerra USS Wasp, con 140 uomini, fece perdere le proprie tracce proprio in quella zona dell'Atlantico mentre era diretta ai Caraibi. Ma solo nel Novecento la maledizione del triangolo delle Bermude divenne di pubblico dominio, quando a marzo del 1918 la porta rinfuse USS Cyclops, con 11.000 tonnellate di manganese, svanì senza mai più essere ritrovata. Se vi sembra strano, dovete sapere che le vittime del triangolo non viaggiano soltanto via mare. 9 dicembre 1945, 5 caccia americani, indicati come volo 19, scompaiono dai radar. 30 gennaio 1948, l'aereo di linea britannico Star Tiger svanisce nell'etere. 17 gennaio del 49, l'aereo di linea britannico Star Ariel fa perdere le sue tracce. Il ricordo di questi accadimenti così strani tormenta il povero Michael, che ha realizzato soltanto in quel momento di star navigando proprio nel bel mezzo del triangolo delle Bermude, a qualche decina di chilometri dal porto di San Juan. Michael ha sempre creduto che i racconti sul triangolo fossero leggende irripetibili. Eppure, pensando a quante sparizioni si sono verificate in quel maledetto specchio d'acqua, la paura comincia ad attanagliarlo. Michael non vorrebbe lasciare il ponte di comando, ma il capitano si è perso chissà dove. In generale, tutto l'equipaggio della nave da crociera pare essersi dileguato. Non soffia un filo d'aria. Che il vento abbia smesso di soffiare? Che tutti i passeggeri si siano rintanati nelle loro cabine senza un particolare motivo? E mentre Michael si appresta a cercare i suoi compagni di bordo, vi racconto le storie delle prime persone che si resero conto che in quel di Bermuda qualcosa non andava. Il primo fu Edward Winkle Jones, che nel 1950 pubblicò un articolo sul Miami Herald in cui si chiese se tutte le sparizioni del triangolo avessero un comune denominatore, e cioè l'area geografica in cui si erano verificate. Che forma ha quest'area? Beh, il primo ad indicare l'esistenza di uno spazio triangolare teatro di eventi soprannaturali è Alan Eckert, che nell'aprile del 1962 riportò sul magazine American Legion la tragica storia del volo 19, ovvero i 5 caccia americani svaniti nel nulla il 9 dicembre del 45. Secondo Eckert, le sparizioni di navi e velivoli non possono essere soltanto un caso, considerando che la maggior parte di esse è avvenuta in presenza di condizioni climatiche favorevoli. Questo a detta sua. Vi ricordo che se vi sta piacendo questo episodio, di supportare il nostro lavoro semplicemente seguendo il podcast. Basta solo un click. E magari lasciando anche una review positiva sulle piattaforme che state usando. Ma torniamo a noi. A questo punto, come si trasforma una leggenda in una serie di eventi storici e poi in un mito intramontabile? Ci vuole ben poco. Nel 1964 lo scrittore Vincent Gaddis pubblicò un articolo intitolato The Deadly Bermuda Triangle, in cui sosteneva che la maggior parte degli strani incidenti avvenuti in quelle acque avesse avuto luogo all'interno di una linea immaginaria tracciabile tra le Bermuda, la Florida e Puerto Rico. Per lui a causare sparizioni e naufragi sarebbero state interferenze geomagnetiche o addirittura forze incomprensibili.
Il mare,
concludeva Gaddis,
tiene al sicuro i suoi segreti.
Siamo a metà degli anni 60 e non resta altro che consacrare il triangolo delle Bermuda a verità inconfutabile e a specchio d'acqua maledetto del pianeta Terra. Michael si guarda attorno. Non c'è davvero più nessuno sulla crociera. Come se tutti si siano improvvisamente trasformati in intangibili e invisibili fantasmi. Del capitano, ovviamente, non c'è traccia. Così come dei passeggeri, che non infestano più i corridoi con i loro urlanti bambini. Si percepisce soltanto lo scricchiolio dei passi di Michael sulle travi di legno di cui sono fatti i pavimenti. Ad un certo punto, un forte stridio metallico risuona per tutta la nave, come se una gigantesca interferenza magnetica abbia fatto tremare l'intera struttura galleggiante. Ad ogni modo, il merito della consacrazione del triangolo spetta al linguista Charles Berlitz, che nel 1974 raccolse tutti gli accadimenti sospetti registrati in quell'era dal 1600 e pubblica un libro dal titolo eloquente, The Bermuda Triangle. Per farla breve, questo manoscritto suggerisce che il triangolo delle Bermuda potrebbe essere una proiezione marina della mistica e affondata Atlantide, e che gli scienziati dovrebbero rendersi conto della quasi certa presenza di entità extraterrestri capaci di utilizzare dispositivi antigravitazionali per rapire navi e velivoli, allo scopo di lanciare un segnale ostile oppure per studiare le nostre attrezzature. Mentre i governi mondiali non fanno, o non vogliono fare, nulla per contrastare il fenomeno. L'avviso di Berlitz contenuto nel suo libro è rimasto per lo più inascoltato, e chissà come mai. Ma resta da spiegare perché questo lembo di oceano sia così mortale. Michael, nel frattempo, si interroga a sua volta sul motivo dello scossone che ha colpito la crociera. E poi, dove diavolo sono finiti tutti? Ebbene, oltre all'intervento del paranormale, esisterebbero delle spiegazioni scientifiche più che valide. Ad esempio, così come è accaduto per Colombo nel 1492, bussole e sistemi di navigazione che fanno le bizze sono un elemento ricorrente nelle storie riguardanti il triangolo. Partiamo da un assunto. Mentre il polo nord geografico è ovviamente sempre lo stesso, il polo nord magnetico, quello in base al quale si muovono le bussole, varia nel tempo. Tuttavia, entrambi i poli, quello geografico e quello magnetico, vanno a coincidere lungo le cosiddette linee agoniche. Una di queste, fino al 1900, passava proprio per il triangolo delle Bermude. È dunque possibile che in prossimità della linea agonica le bussole dei marinai si sfalsassero, magari causando errori di navigazione fatali. Un'altra spiegazione invece risiede nell'instabilità climatica dell'area che interessa il triangolo, dovuta alla corrente del Golfo con conseguenti uragani e alte maree. Alle giuste condizioni atmosferiche, trombe d'aria e onde alte anche 30 metri potrebbero cogliere di sorpresa qualsiasi imbarcazione o aereo. Inoltre, se i relitti non vengono quasi mai ritrovati, è perché la maggior parte del fondale marino del triangolo delle Bermuda scende fino a quasi 6.000 metri di profondità. Abbastanza difficile ripescare un qualsiasi mezzo a queste condizioni. Un'ultima ipotesi invece prende in esame le bolle di gas. Già, tante bolle di gas che sarebbero in grado di raggiungere la superficie in un attimo, con una forza inaudita facendo letteralmente bollire il mare. E se un'imbarcazione venisse colpita, i sistemi di bordo impazzirebbero e l'imbarcazione stessa potrebbe ribaltarsi, e quindi affondare. Michael conosce bene questo fenomeno, sa che di tanto in tanto i fondali marini rilasciano metano che, salendo in superficie, potrebbe far traballare persino una nave da crociera. Michael però esclude che la nave si sia mossa per via delle bolle di metano, perché comincia a credere che lo stesso scossone sia strettamente collegato alla scomparsa dell'equipaggio dei passeggeri. Come se una forza soprannaturale stia prendendo il sopravvento in qualche inspiegabile maniera. Del resto il triangolo delle Bermude è un postaccio. Incidenti mortali, fenomeni naturali avversi e geomagnetismo sfavorevole. Ce l'ha tutte lui. Insomma, quando un posto è maledetto, rimane maledetto. O forse no. Già, perché quelle che vi ho riportato fino ad ora saranno anche teorie che si basano su assunti scientifici, ma si basano per lo più su una serie di superstizioni che, una volta riportate in libri e articoli, si sono improvvisamente trasformate da baggianate in spiegazioni plausibili e accreditate. Ad esempio, un anno dopo la pubblicazione di The Bermuda Triangle, Larry Kusk, un pilota americano, si sentì in dovere di intervenire per smontare le teorie sostenute da Charles Berlitz. Per Kusk, il numero di incidenti verificatesi nel presunto triangolo delle Bermuda non era particolarmente alto se paragonato ad altre aree del globo. Inoltre, trattandosi di un'area soggetta a frequenti piogge e tempeste, è purtroppo probabile che navi e aerei ne possano venire violentemente colpiti. In sostanza, il triangolo sarebbe stato un mistero creato ad arte solo per vendere più copie di un libro. Un classicone, elaborato distorcendo la realtà dei fatti, inventando il mistero dove non c'era. Ed è ormai accertato che la maggior parte delle disgrazie avvenute nel Triangolo delle Bermude sia stata causata da condizioni meteo sfavorevoli o da malfunzionamenti ed errori umani. La Sea Venture, che naufragò nel 1609 con 150 persone a bordo, è stata colpita da un uragano. La USS Cyclops, invece, trasportava una quantità di manganese di gran lunga maggiore rispetto a quella prevista, tant'è che la nave potrebbe essere stata trascinata negli abissi. Per quanto riguarda i voli britannici Star Ariel e Star Tiger, erano inadeguati a compiere determinate tratte, e un qualsiasi problema a bordo sarebbe potuto sfociare in catastrofe. Le tentate spiegazioni pseudoscientifiche, poi, non hanno certo contribuito a migliorare la situazione, dandole quasi legittimità. Il fenomeno delle bolle di metano, sì, esiste, ma non può causare l'affondamento di una nave. Anche le linee agoniche esistono, ma non ci sono prove che causino disastri. E se ci sono, vanno imputate ad errori umani. Allo stesso modo, tutte le altre motivazioni della maledizione fornite dalla scienza non sono altro che tratti comuni a qualsiasi altra parte di oceano. Inoltre, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, cito,
non ci sono evidenze che confermino che le sparizioni misteriose avvengano con una frequenza maggiore nel Triangolo delle Bermude rispetto a qualsiasi altra vasta area dell'oceano.
Tant'è che piloti e marinai continuano ad attraversarlo senza porsi alcun tipo di problema. Non è un caso, infatti, che nel 2013 uno studio patrocinato dal WWF ha rivelato che il Triangolo delle Bermude non rientra nemmeno tra le prime 10 aree marittime del globo più pericolose per imbarcazioni e aerei. Del resto non si può definire speciale o misterioso questo fantomatico lembo di oceano se in un anno sul pianeta vengono registrati 2000 incidenti in mare e dal 1600 ad oggi, proprio esagerando e contando la qualunque, solo 30 sono accaduti nel Triangolo delle Bermude. Fidatevi, il triangolo sarà pure delle Bermude, ma lì nessuno crede a scomparse misteriose di navi o aerei. Io stesso ho avuto modo di rendermene conto qualche mese fa, quando ho deciso di prendere un volo per Hamilton per raccontarvi la storia che fino a qui avete ascoltato. Vi confesso che prima di partire per Bermuda ho cercato se esistesse un qualche tour avventuroso o misterioso per capire se i locali volessero lucrare su tutta questa storia. Ebbene, non c'è nulla di simile, eccetto per una singola barca che però ha il solo scopo di raccontare la natura dell'isola di Bermuda e le bellezze della barriera corallina, portando i turisti a vedere qualche relitto di cui si conoscono perfettamente le cause dell'affondamento. Già, niente attività legata al complottismo, niente UFO pilotati da alieni o mega mostri marini mangiaerei. Quello che ho trovato nelle Bermude, invece, è un vero e proprio paradiso terrestre con una popolazione estremamente cordiale. In pratica, abbiamo creduto all'esistenza di un triangolo governato da alieni ed energie mistiche soltanto perché qualcuno, ad un certo punto, ha deciso di raccogliere una serie di eventi scollegati tra loro, accomunati dalla giusta dose di mistero inesistente, basati sulla prima testimonianza di un personaggio storico come Colombo, e cucinare a puntino una leggenda priva di qualsiasi fondamento scientifico a fini di lucro. Cosa non si fa per vendere qualche libro in più, oppure per girare il solito blockbuster per qualche piattaforma di streaming? E questa cosa la sa molto bene Michael, che non appena il regista da dietro le quinte grida
buona,
può finalmente rilassarsi. In effetti, recitare la parte di un marinaio nel panico più totale per via di sparizioni istantanee e radar malfunzionanti nel Triangolo delle Bermude non deve essere affatto facile. Soprattutto se sai che si tratta della solita favola da cinema. Io sono Andy e quello che avete appena ascoltato era Apnea, il podcast settimanale in cui ci immergiamo, a fondo e senza fiato, alla scoperta di storie in cui sono inciampato, spesso volutamente, girovagando per il mondo. Se volete scoprire di più su questa storia, trovate un post dedicato sul mio Instagram che ve lo racconta. In descrizione all'episodio avete tutti i link utili. Mi raccomando, seguite il podcast, attivate la campanella, così da non perdere le prossime uscite. È stato un vero piacere tenervi compagnia, e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ed infine un grande grazie al nostro partner che rende possibile Apnea. il servizio che permette di navigare in sicurezza e libertà su internet. NordVPN protegge la tua privacy online e ti consente di accedere a contenuti globali senza limitazioni. Clicca sul link nella descrizione o vai su nordvpn.com/apnea per un'offerta esclusiva e 4